Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Una buona giornata a tutti da Gabriella Caramore e riprendiamo allora, come già annunciato ieri e nelle settimane scorse, nel nostro sito che vi invito a visitare www.uominiprofeti.rai.it, riprendiamo la lettura della Bibbia, riprendiamo la lettura del testo biblico che avevamo in una certa misura sospeso per l'estate, non sospeso completamente perché abbiamo mandato in replica in un altro orario alcune delle vecchie letture bibliche che avevamo fatte, vecchie ma sempre nuove naturalmente, e ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto per dirci anche che hanno gradito di poter riascoltare e soprattutto anche scaricare in podcast il Cantico dei Cantici, Coelet, i Salmi e altre cose che avete ascoltato quest'estate. Ecco, oggi allora riprendiamo più o meno dove ci eravamo interrotti. Allora, dopo i primi libri della Torah, avevamo cominciato a leggere quelli che vengono chiamati i libri dei profeti anteriori, e cioè Giosuè, Giudici, i due libri di Samuele e i due libri dei Re, e adesso si tratterebbe di affrontare quelli che vengono chiamati i profeti scrittori o i profeti posteriori, i profeti veri e propri, insomma, quindi Isaia, Geremia e così via. Però abbiamo sentito l'esigenza di una piccola riflessione a fare quasi da ponte fra i primi profeti, i primi libri che abbiamo letto e questi che adesso ci attendono, una pausa di riflessione per considerare di nuovo ancora il tema della storia nella Bibbia. Ecco, lo faremo con un ospite che presento tra pochissimo e che abbiamo molto molto piacere di ospitare di nuovo qui con noi, ma prima, riprendendo le nostre consuetudini, un ascolto musicale, la ballata per voce e pianoforte Saul und Samuel di Karl Löwe, che è un musicista tedesco dei primi dell'Ottocento, il cui testo è tratto dalle melodie ebraiche di George Byron. Sentirete questo canto intitolato appunto Saul, in cui Byron si ispira alla profezia di disfatta e di morte che il profeta Samuele fa al re Saul nel primo libro di Samuele al capitolo 28.
Lass des Propheten Geist mich sehen. Steig Samuel aus deiner Gruft, du siehst den König vor dir stehen.
Guai alla nazione peccatrice. I profeti leggono la storia. Con Jean-Louis K.
Allora, pienamente romantico questa profezia che Samuele fa a quello che sarà il primo re di Israele, Saul. E, ecco, dicevo che per collocare il senso di tutte queste parole, quelle che abbiamo ascoltato nei mesi passati, quelle che ascolteremo ancora, e sono testi di grande, soprattutto i profeti che leggeremo, di grande risonanza poetica, immaginifica, etica, spirituale, abbiamo bisogno di fermarci ancora sulla questione della storicità di questi testi. Ne parliamo con Jean-Louis Ca, che è docente di esegesi dell'Antico Testamento al Pontificio Istituto Biblico. Buongiorno, professor Ca.
Buongiorno, signor.
Bentornato.
Grazie.
Tra noi. Allora, abbiamo invitato Ca a parlare di questo, diciamo, di questo passaggio, ecco, fra i libri storici e i libri profetici, anche perché ci è capitato tra le mani un suo libro che non è uscito proprio ora, era già uscito nel 99, e però adesso è stato ristampato, La parola di Dio nei racconti degli uomini, un libro di Cittadella Editrice. È un libro piccolo, veloce, ma precisissimo, e devo dire che pone molti problemi e qualche sana inquietudine, se possiamo dire così. Allora, Ca, innanzitutto la storia. Allora, la Bibbia, l'abbiamo detto tante volte, non è un libro di storia, però vuole raccontare dei fatti storici, vuole raccontare la presenza di Dio nella storia degli uomini. Allora, questo che problemi ci pone?
Ci pone diversi problemi. Il problema principale è che quando gli storici si mettono a studiare i testi biblici e li paragonano con altri testi del Medio Oriente, nel vicino Oriente antico, arrivano alla conclusione che nei testi biblici c'è poca storia, c'è più poesia che proprio storia. E quindi basare la nostra religione, la nostra fede su fatti storici diventa quasi pericoloso in qualche modo, perché la base diventa sempre più fragile. Dire che la Bibbia è un libro di storia che racconta come Dio interviene nella storia forse non è il modo più giusto di presentare i testi.
Lei ha fatto un esempio a conclusione di questo libro, ha portato l'esempio del quadro di Picasso di Guernica.
Sì.
Perché?
Vi ho detto, chi guarda il quadro di Guernica di Picasso, se non conosce quello che è accaduto, difficilmente riesce a ricostruire il fatto storico. Però se vuol capire che cosa è accaduto o quale è l'impatto di quello che è accaduto sulle persone del tempo, meglio guardare il quadro di Picasso piuttosto che le tre righe che sono apparse in qualche giornale dell'epoca, no?
Allora, per indicare uno sterminio,
sì,
che era
avvenuto. Sì, uno sterminio che è accaduto nel paese basco durante la guerra civile, no? Un bombardamento da parte dell'esercito tedesco.
Allora, le dice, per esempio, in Guernica non c'è né il numero delle vittime,
no,
né la motivazione della vicenda,
no,
né altre cose, però c'è il forte impatto emotivo,
sì,
di una devastazione, un,
sì,
assassinio,
sì,
un'ingiustizia,
sì, sì,
ecco.
E perciò, per esempio, no, gli storici, anche attuali, dicono che i fatti non esistono. Cioè, non esistono fatti, se uno vuole essere preciso, perché esistono testimonianze, o per utilizzare un linguaggio più semplice ancora, esistono soltanto fatti vissuti da persone. Se non sono vissuti da persone, beh, non hanno nessuna importanza, no? Uno può sempre parlare dell'apparizione di una nuova stella, però se nessuno l'ha mai vista, non importa a nessuno. Quindi sono fatti vissuti. Significa che i fatti o gli eventi sono sempre filtrati da una mente umana, o da un cuore umano, da una sensibilità umana. Perciò gli storici, molti storici oggi dicono, non ci sono fatti, ci sono testimonianze, o ci sono eventi o esperienze. E il fattore umano è inseparabile dal fatto come tale, che non esiste se non integrato in esperienza umana. E Già con questo sguardo è possibile avvicinarsi ai racconti biblici. Dico i racconti, no? Perché? Perché i racconti biblici non vogliono informare su quello che è accaduto, ma formare una coscienza a partire da racconti, condividendo esperienze che permettono al popolo di definire la sua identità e di capire il suo destino.
Ecco, adesso magari vedremo anche degli esempi fra quello che la Bibbia racconta, quel poco che storicamente si può ricostruire, e la lettura che possiamo dare all'intenzione di questi racconti. Però naturalmente questo non è una cosa molto semplice, perché, come lei dice, la teologia tradizionale afferma che il Dio della Bibbia è un Dio che agisce nella storia, al contrario delle divinità pagane che appartengono al mondo immaginario del mito. Allora, se quello che è accaduto è così radicalmente diverso da quello che ci viene raccontato, allora in che cosa consiste questo agire di Dio?
L'agire di Dio è inseparabile, di nuovo, dallo sguardo di chi legge l'agire di Dio negli eventi, no? Prendo un esempio molto semplice, no? Nei Vangeli ci sono tanti miracoli, però sono solo i Vangeli che raccontano i miracoli. No? C'era tanta folla, no? Ogni tanto anche ci sono romani o non ebrei che assistono ai miracoli di Gesù, ma soltanto i Vangeli li raccontano. Perché? Perché hanno visto lì qualche cosa di speciale. Senza questo sguardo, no, diverso, il fatto non ha la stessa importanza, è un aneddoto. Uno potrebbe dire anche che miracoli ce ne sono tanti anche nelle letterature ellenistiche, no? Ma perché i miracoli del Vangelo hanno un significato? Perché permettono di capire meglio qual è la personalità di Gesù, no? Quale anche è la sua missione, qual è l'importanza della sua parola. E perciò anche il Vangelo di Giovanni parla di segni, non parla mai di miracoli. E nell'Antico Testamento è la stessa cosa, no? Il grande pericolo di tutte le religioni, anche del cristianesimo, è di voler materializzare le cose, dire Dio agisce nella storia, e quando Dio agisce nella storia abbiamo eventi completamente diversi dagli altri.
Però no. Va anche detto che per secoli la Bibbia è stata letta come testo in gran certa misura veritiero, cioè realistico, diciamo, ecco, veritiero forse. Ecco, mi chiedo se non cambia la natura stessa della fede, se viene meno la fiducia nella presenza di Dio nella storia così come è stata raccontata.
Forse il problema è nostro, ecco, di leggere la Bibbia nel modo giusto. Penso in particolare che siamo un po' prigionieri dell'apologetica di due secoli fa, no? Dell'apologetica contro il razionalismo, contro anche lo scetticismo storico. Beh, però anche le obiezioni che sono state fatte due secoli fa contro la Bibbia le ritroviamo negli scritti dei padri della Chiesa, ecco, no? Di un Origene, quando nel Contra Celso menziona molte di queste obiezioni. Il pericolo, penso, è di rispondere a queste obiezioni usando le stesse armi. Cioè, se i razionalisti dicono la Bibbia è soltanto un libro di leggende, di miti, che troviamo anche altrove, no? Noi rispondiamo dicendo no, non è vero, è storico, entriamo sul terreno del razionalismo.
È come i creazionisti e gli anticreazionisti,
questo,
no?
Sì,
la
sì,
stessa cosa.
È la stessa cosa. Si deve cambiare il terreno, non si combatte Golia con le armi di Golia. Uno è sempre sconfitto, bisogna utilizzare le armi di Davide. Quindi trasportare la discussione sul terreno giusto.
Ecco, lei infatti critica, insomma, con molta discrezione, come fa sempre lei, ma il termine di invenzione che usano alcuni storici, l'invenzione dei patriarchi, l'invenzione di Mosè o dell'Esodo, eccetera, perché invenzione, come dire, significa quello non è stato vero per niente ed è stato inventato, come se ci fosse stata un'intenzione di costruire una storia, no? Ecco, invece bisogna guardare l'intenzione profonda, lei dice, no?
Sì, invenzione può essere anche una parola giusta, perché la parola inventio in latino
trovare.
No? Io cito spesso un vecchio filosofo greco, Anassagora, che dice niente si crea, niente si perde, tutto si trasforma. E penso che nelle tradizioni bibliche, nei racconti biblici, abbiamo possiamo verificare questa verità. Ecco. Niente si crea perché c'è sempre un nucleo tradizionale. No? Cioè, non si inventa un Abramo, come uno non inventa i suoi antenati. Non si inventa Mosè. No? C'è qualche cosa lì, allora, pochissimo, però c'è qualche cosa. Niente si perde, la tradizione trasmette, tramanda per generazioni, no? Tradizioni su personaggi importanti e così via, no? Beh, però tutto è trasformato. Quindi il risultato finale che abbiamo ha trasformato le tradizioni e gli elementi storici che sono mescolati con elementi poetici, direi, per formare, no? Con l'intenzione non di trasmettere un'informazione sul passato, ma di formare il presente, la coscienza del presente. È tutto trasformato, quindi è difficile ritrovare elementi veraci. Prendo un solo esempio di Mosè. Non è tutto inventato, penso io, perché ha un nome egiziano. Se l'avessero inventato, gli avrebbero dato
un nome nazionale.
Ebraico, sì. No? Sposa una moglie straniera, e lui proclama la legge dove è proibito. Avrebbe potuto dare l'esempio, no? E poi muore fuori dalla terra promessa. E questo crea un grosso problema anche nella Bibbia, bisogna spiegare come mai Mosè muore fuori della terra promessa. Sarebbe molto più semplice farlo morire nella terra promessa. Anche questo è un dato di fatto che resiste alla critica. No?
Ecco, ma proviamo a vedere allora, insomma, grosso modo però, ecco, passo passo, i racconti dei patriarchi. Allora, Abramo, che cosa si sa di Abramo? Nulla, lei dice, nulla di storicamente sicuro, verificabile.
Non si sa nulla, non si vede che non sia esistito, però non possiamo dire nulla, ecco, no? Non abbiamo nessuna prova, soprattutto sono nomadi che non lasciano tracce. Ecco.
Ecco, poi lei dice anche che i racconti relativi alle popolazioni coeve di Israele non sono molto diversi, quindi non è che altrove troviamo i dati storici, invece nella storia di Israele non li troviamo.
Sono come tutti i racconti, direi un po' come l'inizio della storia romana su Romolo e Remo e così via.
Che cosa? Vabbè, però quella noi diciamo è una leggenda, sì. Invece qui diciamo è comunque è l'azione di Dio nella storia.
Sì, perché è un modo di capire la presenza di Dio nel destino di Israele. Vogliamo sempre toccare con la mano l'azione di Dio, non si può mai. Ci vuole sempre un processo di interpretazione e quindi anche le storie, no, sono state utilizzate o sono state composte per trasmettere un'esperienza, non una informazione, per mostrare che Dio è presente e quindi è un invito a chi legge la storia a scoprire Dio presente nella propria storia o presente nel destino del proprio popolo.
Ecco, ma per esempio, non so, l'Esodo, come lo si può leggere, visto che probabilmente non c'è stata, certamente non c'è stata l'apertura del mare, ma forse sono passati in mezzo alle canne?
Ci sono documenti egiziani, più o meno a quell'epoca, che parlano della fuga di schiavi, no? Che sono passati in una regione dove si può immaginare che il testo biblico abbia scelto anche questo come quadro. No? Beh, in ogni modo, l'esodo come tale, no? L'esodo o la fuga di alcuni schiavi dall'Egitto è un fenomeno ricorrente, non è che ci sia stato uno. Beh, il racconto però trasmette un dato fondamentale sulla l'autocomprensione di Israele, che dice Israele nasce quando diventa libero e quindi la libertà è la prima patria di Israele. Prima di avere una terra, prima di avere una monarchia, prima di tutto c'è la libertà e Israele abita la sua libertà. Quello è il fondamento di tutta l'esistenza di Israele. E quella esperienza di libertà la può, come dire, vivere in tanti modi, però per trasmetterla hanno composto il racconto dell'uscita dall'Egitto.
Quindi lei dice dobbiamo guardare all'intenzione che ha animato questi racconti, e poi l'altra cosa che osserva è che se non abbiamo dati storici, tuttavia i dati che abbiamo consentono le condizioni per questa narrazione. Quindi esistevano i popoli nomadi, esisteva questa trasmigrazione, è esistito un popolo di schiavi che probabilmente è stato liberato, quindi esistevano delle condizioni che non contraddicono quanto è accaduto.
Sì, ci sono elementi che sono possibili, verosimili, no? Certamente. Poi il popolo di Israele non è un'invenzione, non è un popolo mitologico, no? E la terra di Israele neanche, non è una terra mitologica, non è un paese di cuccagna o una cosa del genere, no? Poi, andando un po' più avanti, certamente ci sono dati più sicuri quando si entra nella monarchia, specialmente a partire dalla dinastia di Omri, cioè Acab e Jezabele, no? Abbiamo dati che provengono da documenti mesopotamici, no? Assiri soprattutto. Lì possiamo verificare, no? Ci sono concordanze fra eventi biblici o personaggi biblici e eventi menzionati in documenti del Medio Oriente antico, certamente. E, però, come dire, ogni tanto cercare storia nei racconti biblici, non lo dico in questo libro ma lo dico altrove, è un po' come andare a cercare birra in una buona enoteca. Perché non prendere il buon vino?
Prendiamo quello che c'è, quello che c'è è questa intenzione di racconto. Ecco, mi chiedo però se, come dire, questa intenzione è valida ancora per la fede di oggi.
Eh sì. Penso che sia davvero essenziale persino, no? Leggere i testi, i racconti biblici in particolare, chiedendo ai racconti quello che possono dare, cioè condividere una esperienza di autocomprensione alla luce della fede in Dio, no? Cioè un modo di percepire che c'è una speranza per Israele in qualsiasi circostanza. No? Questi racconti in realtà hanno permesso a Israele di superare tutte le tragedie della sua storia. Se non ci fossero stati questi racconti, non so, la promessa ad Abramo per esempio, era difficile a Israele sopravvivere alla catastrofe dell'esilio, no? Hanno ritrovato speranza in racconti come la promessa di Dio ad Abramo, promessa senza condizioni, quindi sempre valida.
Senta, ci faccio allora vedere, prendendo magari uno dei passi che abbiamo già letto, quello relativo alla vigna di Naboth, che si trova
in 1 Re 21,
che si trova nel primo libro dei Re al capitolo 21, riassumendo rapidamente qual era la storia della vigna di Naboth.
Sì. Allora, la vigna di Naboth è una storia abbastanza conosciuta, ecco, no? Il re Acab aveva un grande palazzo, una grande proprietà, e accanto c'era una vigna, una piccola vigna, e lui voleva comprare questa vigna per ingrandire, no, la sua proprietà, e va da Naboth e chiede a Naboth, no, se lui vuole vendere la vigna. Bene, tornerò sui dettagli, e Naboth rifiuta. Allora, Acab torna a casa e è tutto, come dire, rattristato, no? Sconvolto, perché Naboth ha rifiutato, e lo vede sua moglie Jezabele, dice: ma che cosa c'è? Vabbè, Naboth ha rifiutato di vendermi la sua vigna. Jezabele dice: non preoccuparti, ci penso io. Vabbè, ci penso io. Va a chiamare due mascalzoni, dice: dovete accusare Naboth di aver bestemmiato contro Dio e contro il re, no? Davanti a tutto il pubblico, no? C'è che la corte, infatti. E questi mascalzoni vanno ad accusare Naboth, che non riesce a difendersi, e Naboth viene lapidato. E quando è lapidato, Jezabele va a trovare Acab e dice: tu puoi prendere possesso della vigna di Naboth, perché normalmente, no, i beni dei criminali passavano alla corona. E Naboth scende, no, a prendere possesso della vigna, però incontra lì Elia, il profeta, che dice: che cosa vieni a fare qui? Dove i cani hanno leccato il sangue di Naboth, leccheranno il tuo sangue.
Beh. Senta, leggiamo allora, rileggiamo il testo che abbiamo già letto, almeno cosa leggiamo? I primi sette versetti del capitolo 21, e poi lei ci dirà appunto qual è l'intenzione che muove questo testo.
In seguito avvenne questo episodio. Nabot di Israel possedeva una vigna che era Israel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale». Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri». Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Nabot di Israel, che aveva affermato: «Non ti cederò l'eredità dei miei padri». Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Jezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare?» Le rispose: «Perché ho detto a Nabot di Israel: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna. Ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna». Allora sua moglie Jezabele gli disse: «Tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Nabot di Israel».
Allora, professor Jean-Louis K.
Certamente su Nabot come tale non avevo nessuna notizia storica.
Nessun documento,
non abbiamo ritrovato la sua tomba, niente, no? Acab invece sì, no? Di Acab abbiamo alcuni ricordi, quindi Acab è un personaggio storico menzionato in documenti assiri. Su Jezabele, abbiamo soprattutto la Bibbia, ecco. In ogni modo, quello che è interessante qui è che abbiamo un conflitto, un contrasto, no? Uno scontro, infatti, fra due modi diversi di concepire la proprietà. E da lì possiamo paragonare questo, prima con dati archeologici sulla costruzione di Samaria e secondo con la profezia di Amos, il profeta Amos.
Incontreremo la prossima
settimana. Sì, ecco. Il problema è quello che Nabot ha una terra e rifiuta di cederla, no? Di venderla. Il contratto però era giusto, no?
Non, certo,
un cambio,
non voleva depredarlo, voleva comprare.
Si doveva comprare, non voleva rubare, no? Cioè, ti darò una vigna migliore, quindi ne approfitta, no? Oppure l'equivalente di denaro. Quindi il contratto dal punto di vista commerciale, del diritto commerciale, giusto, equo. Allora perché rifiuta Nabot? È molto importante qui leggere: mi guardi l'Eterno, quindi è un giuramento, è una cosa sacra, dal cederti non la mia vigna, l'eredità dei miei padri. Cioè quel pezzo di terreno, la vigna, lui l'ha ricevuta dai suoi padri e quello che è implicito, la deve cedere intatta ai suoi discendenti. E questo è un bene che non può essere alienato.
Quindi lei dice: non abbiamo i dati storici, ma esisteva questa divergenza, esistevano queste due correnti, diciamo, del diritto, una più pragmatica e l'altra più affettiva
e più tradizionale. Sì, c'è un diritto sacro, ci sono alcuni beni che non possono essere alienati perché sono essenziali per indispensabili alla sopravvivenza. E lui, Nabot, non è proprietario, è la famiglia che è proprietaria o il clan, mentre per il re tutto può essere venduto e tutto può essere comprato, basta avere il prezzo giusto. Siamo all'inizio del capitalismo, si vuole dire.
Ecco, e qui invece viene, come dire, appoggiata e sostenuta la visione di Nabot, che è la visione più affettiva e sacrale, diciamo,
più tradizionale. La protezione.
Ma questa è una lettura interessante. Adesso le chiederemo di farcene anche un'altra, ma vorrei che intanto lei ci anticipasse. Abbiamo detto che noi dalla prossima settimana cominceremo a leggere il profeta Amos. Dunque, questi profeti che incontreremo da qui in avanti, Isaia, Geremia, Ezechiele, Amos, Osea e così via, Noi li abbiamo chiamati, sono i profeti posteriori, oppure li possiamo chiamare i profeti scrittori. Ecco, qual è la differenza con i profeti che abbiamo incontrato prima, tipo Nathan, Elia, Eliseo?
I primi profeti non scrittori sono personalità un po' difficili da afferrare, no? Perché li ritroviamo soltanto in racconti, e racconti che rassomigliano ai fioretti di San Francesco, ecco. Quindi siamo anche lì nel mondo delle leggende. Alcuni hanno parlato anche di leggende profetiche, grandi specialisti, no?
Sì.
Parlano di leggende,
sì,
profetiche, che sono vicine ai fioretti di San Francesco, perché il primo scopo di questi racconti è di edificare o di evidenziare le qualità di questi personaggi e far ammirare i grandi personaggi, ecco. Mentre i profeti scrittori che abbiamo, Isaia, Geremia, non sono più come San Francesco, ecco. Entriamo in un mondo diverso, direi, sì, nel senso buono della parola, il mondo della politica. Politica, cioè il senso dello Stato o della nazione di Israele e del suo destino, no? E i grandi profeti, quasi tutti, no? Sono personaggi che hanno influito sul corso della storia di Israele o che hanno avuto una parola particolare, essenziale sulla storia di Israele. Li paragono ogni tanto con i giornalisti di oggi, no? Editorialisti, grandi giornalisti.
Beh, insomma, avessero questa forza di, di invettiva morale, no?
Molti di questi profeti, come si vede, erano in contatto con la corte regale, quindi facevano parte delle grandi famiglie, facevano parte dell'aristocrazia del tempo, e soprattutto se ci hanno tramandati libri è perché facevano parte dell'élite, no, intellettuale del tempo, della gente che sapeva scrivere, leggere o che aveva la possibilità di far scrivere. No? Quindi appartenevano a quella piccola minoranza della popolazione che raccolta, e quindi dalla gente influente.
Quindi raccontano, hanno a che fare con il potere politico, nei confronti del quale sono sempre molto critici.
Sì.
E ecco, forse rispetto ai profeti di prima c'è meno la presenza della visione, anche se c'è anche qui talvolta, e più questo senso dell'ascoltare la parola e del riprodurre la parola,
sì,
di Dio, no?
Sì, di ascoltare la parola di Dio, allora, secondo il linguaggio della Bibbia, di assistere al consiglio di Dio, capire qual è il disegno di Dio sulla storia, qual è il disegno di Dio sul suo popolo, e di parlarne, no? Di capire la storia, il senso degli eventi e il senso dell'attualità. Ecco, perciò dico editorialisti in qualche modo, perché vogliono capire il significato di quello che accade e di vedere lì qual è la volontà di Dio, qual è il disegno di Dio. È una parola che ritorna.
Senta, si potrebbero chiamare dei libri di teologia questi dei profeti, perché
sì,
cioè, sono più, come dire, hanno più dottrina, se vogliamo, degli altri, no?
Hanno grande densità,
densità.
Però non parlerei di teologia dogmatica, per esempio,
no,
di trattato,
no,
di dogmatica,
no,
è teologia della storia, è riflessione sulla...
Beh, diciamo in un senso proprio molto primitivo e etimologico,
sì,
cioè c'è la parola di Dio.
La parola,
ecco,
di Dio,
ecco.
Sì, sì.
Ecco, dopo vedremo, insomma, come si possono suddividere, noi li suddivideremo in maniera diversa da come si trovano nella Bibbia, vedremo quelli che sono vissuti prima dell'esilio, durante l'esilio e dopo l'esilio, però dicevamo in una delle ultime puntate prima dell'estate che sarebbe stato interessante leggere le parole di questi profeti accostate agli episodi raccontati nei libri di Samuele e dei Re, perché si sarebbe visto meglio, no, la loro influenza con i potenti. Ecco, vogliamo fare un esempio?
L'esempio più semplice è quello di Isaia, no? Che è menzionato nel secondo libro dei Re, nel regno
con il
di
re Ezechia,
no? A partire dal capitolo 18, 2 Re 18, 19, 20,
sì,
così via, no? Lì ritroviamo Isaia. Il grosso problema è Geremia, che è presente alla fine del regno di Giuda, alla fine di Gerusalemme, però che non è mai menzionato nel secondo libro dei Re, no? Stranamente. Anche se per compensare forse hanno aggiunto alla fine di Geremia, no? Un paio di capitoli la fine, no? Del secondo libro dei Re si ritrova alla fine del libro di Geremia, ma Geremia non è citato. Geremia già non era molto popolare.
Ecco. Già, lei dice che volutamente non è stato citato perché era troppo duro contro Israele. Ecco, facciamo allora un esempio di Isaia, poi vedremo che Isaia sono tre, ma insomma ne parleremo più avanti. Che capitolo vuole scegliere? Forse il capitolo...
Sì, possiamo iniziare col capitolo 22, forse.
22? Oracolo sulla valle della visione. Ascoltiamo prima questa lettura e poi lei ce la commenta.
Che hai tu dunque, che sei salita tutta sulle terrazze, città colma di rumore e tumulto, città gaudente? I tuoi trafitti non sono stati trafitti di spada, né sono morti in battaglia. Tutti i tuoi capi sono fuggiti insieme. Sono stati fatti prigionieri senza un tiro d'arco. Tutti coloro che si trovavano in te sono stati catturati insieme, anche se fuggiti lontano. Per questo dico, stornate lo sguardo da me, che io pianga amaramente. Non cercate di consolarmi per la desolazione della figlia del mio popolo. Infatti è un giorno di panico, di distruzione e di smarrimento, voluto dal Signore, Dio delle schiere. Nella valle della visione un diroccare di mura e un invocare aiuto verso i monti. Avete visto le brecce della città di Davide, quanto erano numerose. Poi avete raccolto le acque della piscina inferiore, avete contato le case di Gerusalemme e avete demolito le case per fortificare le mura. Avete anche costruito un serbatoio fra i due muri per le acque della piscina vecchia. Ma voi non avete guardato a chi ha fatto queste cose, né avete visto chi ha preparato ciò da tempo. Vi invitava in quel giorno il Signore, Dio delle schiere, al pianto e al lamento, a rasarvi il capo e a vestire il sacco. Ecco invece gioia e allegria, sgozzate bovini e scannate greggi. Mangiate carne e bevete vino. Mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Ma il Signore delle schiere si è rivelato ai miei orecchi. Certo non sarà espiato questo vostro peccato finché non sarete morti, dice il Signore, Dio delle schiere.
Allora, Jean-Louis Ska, ci aiuta questo brano di Isaia a capire qualcosa della storia e in che cosa?
Sì, certamente il brano come tale non ci fornisce molti dati sul contesto storico. Bisogna ricostruirlo a partire da altri elementi che troviamo in altre parti del libro di Isaia o nel secondo libro dei Re. Corrisponde molto probabilmente all'assedio di Gerusalemme che ebbe luogo nel 701 a.C., quando il re Ezechia decise di ribellarsi contro la Siria e il re Sennacherib venne ad assediare Gerusalemme. Allora, ci sono diverse versioni, è difficile riconciliare tutte le versioni, ma secondo una versione che troviamo nel libro dei Re, Gerusalemme non è stata presa, infatti perché Ezechia si è sottomesso e ha pagato un enorme tributo, e quello è il documento assiro, no? Di Sennacherib, il prismo di Assiro, spiega che Ezechia, che è stato intrappolato, rinchiuso come un uccello in una gabbia, ha pagato un enorme tributo. E secondo le regole del tempo, quando una città si arrende, non è distrutta, non viene distrutta. E questo è accaduto. Questo è vissuto, secondo alcuni, come una vittoria, Dio che ha rimandato l'esercito. Ma è facile dire questo quando non si sa il resto, ecco. E qui abbiamo una profezia di Isaia che è molto contrario a tutta la gioia della gente, che vede partire il re di Assiria. Sì, però tutta la terra di Giuda è stata distrutta, no? Cioè, città dopo città, no? Il regno di Giuda è stato distrutto, le città sono state prese, assediate, prese, distrutte. Abbiamo sempre persino bassorilievi in Assiria che raccontano la presa di Lachish, no? E gli assiri non erano teneri, no? Allora il profeta Isaia, da buon profeta e da buon editorialista direi, no? Dice: sì, potete vedere l'evento come una vittoria del Signore, come una liberazione di Gerusalemme, ma guardate qual è il prezzo da pagare e il prezzo pagato. Cioè, prima di tutto il paese è devastato completamente, non rimane quasi niente, e poi abbiamo fatto un tributo enorme, no? Allora, festeggiare in queste circostanze forse non è la cosa più giusta, meglio riflettere su quello che è accaduto, sulle ragioni, e trarne le conseguenze. È quello che fa il profeta Isaia, e chiede al popolo di riflettere e di non lasciarsi andare a una gioia superficiale.
Ecco, quindi anche in questo dobbiamo vedere queste letture dei profeti come così il tentativo di dare, appunto, di far riflettere il popolo innanzitutto, quindi di essere, come dire, una sentinella, ecco, per il popolo, ma anche di dare fondamento teologico poi a questa riflessione, no? Cioè di spiegare, sì, da che parte sta Dio.
Sì, una immagine che Isaia usa nel capitolo 8 è quella della piscina o della sorgente di Siloe, no? Dice: voi andate a bere l'acqua del grande fiume, no? Andate sempre a bere l'acqua altrove, no? Perché nel prato del vicino l'erba è sempre più verde. Avete a casa una sorgente tranquilla, è lì la vostra salvezza. Cioè la vostra salvezza è nell'acqua del vostro pozzo, per utilizzare un'immagine del libro dei Proverbi. Non sempre andare altrove e cercare un grande fratello, un grande protettore, una grande potenza straniera. No, no. È nella vostra tradizione, nella fedeltà alla vostra identità. Quindi avete voi, nella vostra tradizione, le risorse che vi permetteranno di sopravvivere e di superare tutti i problemi e tutte le vicende della vostra storia. No?
Ecco, forse appunto bisognerebbe mettere insieme questa critica molto dura che fanno i profeti al popolo di Israele, al popolo al quale appartengono, assieme poi ai racconti invece nei libri precedenti delle malefatte dei re.
Sì.
Ecco che allora si capisce perché ci sono quei racconti. Sì. E questa voce critica invece del profeta che mette che dà questo avvertimento.
Sì, sì, dico spesso, no, che la voce dei profeti è la voce dell'opposizione, no? Erano contrari molto spesso alla politica dei re che cercavano la soluzione ai problemi interni del paese in alleanze con grandi potenze del tempo, o l'Egitto da una parte, o la Siria dall'altra, o la Babilonia, ecco. Quindi si cerca un'alleanza con uno più potente, mentre i profeti dicono: no, no, bisogna prima cercare a casa la soluzione, l'abbiamo a casa, lì, non cercare altrove quello che non c'è a casa.
Bene, io lo ringrazio moltissimo, professor Scà, e speriamo di sentirci presto. Buona giornata a lei.
Grazie.
Allora ricordo che naturalmente ci sentiamo sabato prossimo, poi ancora domenica, per parlare del profeta Amos, che sarà il primo profeta che incontreremo. Ricordo Paola Tagliolini, che cura il programma, Antonella Borghi in regia, la consulente musicale Cristiana Monzi, Giulia Loporto, che è qui con noi, e Danilo De Girolamo, che ha letto i testi. Per la parte tecnica invece Fabio Tirone. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la prossima settimana.